Siamo al telefono con Maurizio Cecconi, portavoce della rete laica di Bologna, che questo pomeriggio alle 18 nella Chiesa Evangelica Metodista in via Venezian 3 terrà questa iniziativa, testamento biologico, saldi di fine stagione. Innanzitutto buongiorno Maurizio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Prendo proprio spunto dal titolo che avete dato, saldi di fine stagione. Perché avete appunto parlate di saldi di fine stagione?
Tanto cos'è questo fine stagione? Questo fine stagione direi che è il crepuscolo del governo Berlusconi, che non si sa quanto durerà questo crepuscolo, ma sicuramente potrebbe essere un breve tramonto o una lunghissima aurora boreale, però sicuramente è una fase della storia politica che sta calando, che sta finendo, ed è una fase particolarmente avvelenata, perché per riuscire comunque a tirare avanti un giorno in più il governo Berlusconi e la maggioranza di centrodestra sta facendo pessimi accordi anche con le gerarchie ecclesiastiche vaticane. Uno di questi accordi è l'approvazione di una legge contro il testamento biologico, quindi per questo testamento biologico saldi di fine stagione. Noi denunciamo con forza lo scambio politico, appunto, che sta avvenendo sulla pelle degli uomini e delle donne, volto a garantire una maggiore stabilità al governo. Lo scambio politico prevede che il disegno di legge, che viene chiamato disegno di legge Calabrò, sia approvato, diciamo, entro la primavera, e questo disegno di legge vieterà, dal momento in cui entra in vigore, ai cittadini la possibilità di scegliere quali terapie accettare e quali terapie rifiutare, e in particolare impone alimentazione e idratazione forzata. Contro ogni evidenza scientifica, contro il parere di tutti gli operatori sanitari e dei medici, e questo è francamente inaccettabile.
Parlavi del DDL Calabrò che entrerà in discussione alla Camera il 21 febbraio prossimo. Quali sono i meccanismi che vietano tutto quello che hai detto? Cioè, semplicemente si dice non si può scegliere.
C'è scritto proprio la legge è una pessima legge, vi invito a leggerla, però con un po' di pelo sullo stomaco, perché fa veramente ribrezzo. La legge al terzo articolo c'è scritto espressamente che alimentazione e idratazione forzata non sono terapie, ma sono funzioni di sostegno, e come funzioni di sostegno vitali il medico non le può sospendere. Quindi, né il paziente può chiedere che siano sospese, ok? Questa è la cosa più grave di tutte, ovviamente, perché l'articolo 32 della nostra Costituzione, è bene ricordarlo, è scritto chiaramente che la legge non può in nessun caso travalicare i limiti imposti dal rispetto della dignità della persona, dove per dignità della persona si intende l'idea che io o tu o chiunque altro di noi, insomma cittadino, ha della propria vita. Sono io che decido se mi va bene di restare attaccato a una macchina oppure no, sono io che decido se voglio passare 10 anni, 17 anni, come ha passato il Luano Englaro, attaccato a una macchina senza nessuna possibilità di guarire, oppure no. Nessuno sta imponendo a qualcun altro, nessuno vieta a qualcuno di fare questa scelta e di restare attaccato alle macchine. Ciò che si dice è che non può questa scelta essere imposta per legge.
Certo, quindi insomma una legge che viene venduta come una legge sul testamento biologico, che di fatto vieta il testamento biologico.
Esattamente.
Ecco, io vorrei tornare invece alla questione politica, perché come sottolineavi tu prima, il governo su questa legge può ottenere anche, come dire, una maggioranza trasversale, a tuo avviso, che va oltre il PDL e la Lega?
Assolutamente sì, ovviamente chi voterà questa maggioranza, chi voterà questo disegno di legge? Questo disegno di legge non è stato, con gli ascoltatori che magari sono stati un po' più attenti alla vicenda se lo ricordano, questo disegno di legge è 2 anni che è fermo in Parlamento. Per quale motivo? Perché 2 anni fa Gianfranco Fini, quando faceva ancora parte della maggioranza di centrodestra, ha detto che secondo lui e secondo i suoi deputati, insomma quell'area che a lui fa riferimento, non si poteva legiferare contro il principio di autodeterminazione di un individuo. che quindi quel disegno di legge, così come era stato concepito e come è tuttora concepito, non andava bene. A questo ovviamente ha subito messo quel disegno di legge su un binario morto, perché altrimenti portarlo in aula significava evidenziare una spaccatura dentro la maggioranza. Poi nel frattempo sono successe varie cose, tra cui l'uscita di Fini dalla maggioranza di governo e l'entrata nelle opposizioni. E questo ovviamente ha cambiato di molto lo scenario, perché rende compattamente a favore di questa legge incostituzionale la maggioranza di destra e in più continua a riscuotere quelle evidenti simpatie che continuava a riscuotere anche prima nelle opposizioni, in particolare nell'opposizione cattolica rappresentata dall'UDC, quindi l'Unione di Centro, dall'API di Rutelli, tutto come quello che viene definito il terzo polo, con l'esclusione appunto di Fini, e con anche, purtroppo questo va detto, con come dire, raccoglie simpatie, raccoglierà probabilmente purtroppo anche voti favorevoli all'interno del Partito Democratico.
Partito Democratico che però, insomma, almeno una frangia è convintamente contraria, stiamo parlando di Ignazio Marino, che ha già detto che presenterà 1500 emendamenti a questo testo.
Assolutamente, non mi riferivo ovviamente al senatore Ignazio Marino, che è una persona che va sostenuta in questa sua battaglia perché sta facendo un lavoro egregio, mi riferivo, come dire, all'area del Partito Democratico proveniente sostanzialmente dall'ex Margherita, insomma, quindi dai cattolici popolari. Marino sta facendo, insieme anche ai senatori e ai deputati radicali, ma anche a tanti deputati semplicemente del Partito Democratico, un lavoro egregio. Il problema è che siamo, come dire, Davide contro Golia, sono forze molto esigue che potranno fare un lavoro, come dire, di degna rappresentanza di una idea di laicità dello Stato, di, come dire, del compito di un legislatore di non legiferare contro i cittadini, però le forze in Parlamento in questo momento sono chiare e sono avverse.
Ecco, tu prima hai spiegato perché questo DDL Calabrò è incostituzionale e nel volantino dell'iniziativa di questo pomeriggio parlate anche di tecniche di resistenza attiva. Di cosa si tratta?
Questo è proprio uno dei temi che vogliamo trattare all'incontro di oggi. Allora, a questo punto, il nostro ragionamento è che a questo punto non basta più dire vogliamo una legge per il testamento biologico, perché a questo punto è evidente che ci sarà una legge contro il testamento biologico e quindi bisogna trovare delle buone maniere per opporsi a questa legge fin tanto che non sarà approvata e dal giorno dopo per opporsi a questa legge approvata. Quindi abbiamo pensato, intanto ribadisco ciò che abbiamo già chiesto una settimana fa, cioè abbiamo fatto un appello a tutti gli amministratori dei comuni della provincia di Bologna affinché approvino un registro dei testamenti biologici, perché questo darà la possibilità a tutti i cittadini di esprimere, di quel comune, di esprimere le loro volontà e permetterà, dopo che la legge sarà stata approvata, a quei cittadini che hanno depositato il loro testamento biologico e che non lo vedono rispettato perché la legge toglie questa possibilità, di fare ricorso, grazie alla magistratura e alle associazioni che faranno sicuramente un grosso lavoro legale su questo, di fare ricorso alla Corte Costituzionale, cioè prima al Tribunale e poi alla Corte Costituzionale, perché questa legge, se sarà approvata così com'è, sarà una sconfitta in Parlamento, ma poi sarà una vittoria là dove la legge va fatta rispettare, ovvero la Corte Costituzionale, come è successo per la legge 40, che non ha superato nessun vaglio, nessuno, è bene ricordarlo, nessun vaglio di costituzionalità.
Ecco, quando si parla di testamento biologico, anche la semplificazione, diciamo così, giornalistica, parla di questo tema come di una contrapposizione tra le istanze laiche o laiciste, secondo qualcuno, e quelle religiose. In realtà non sono tutte le religioni che insomma hanno la posizione della Chiesa Cattolica, forse non è un caso che il vostro incontro lo svolgiamo nella Chiesa Evangelica Metodista?
Assolutamente no, noi come Rete Laica sul testamento biologico lavoriamo oramai veramente da molto tempo e abbiamo costruito una grande campagna di sensibilizzazione e anche di promozione di una delibera popolare. Qua a Bologna abbiamo raccolto fin da subito l'adesione della Chiesa Valdese che citavi, ma anche della comunità ebraica bolognese e anche della comunità cattolica di base. Questo è bene insomma, ricordarlo. Ma non solo, io non credo, nessuno di noi crede che il testamento biologico sia una, come dire, una scelta leggibile tramite lo schema contrapposizione laici-cattolici, perché la laicità non si contrappone ai cattolici, la laicità non sottrae un diritto, la laicità aggiunge un diritto a chi oggi non ce l'ha garantito, ok? Quindi se io dico che il testamento biologico è un foglio in cui io scrivo se voglio avere quelle cure o se non voglio avere quelle cure, quindi dà la possibilità a tutti, credenti, non credenti, diversamente credenti, di esprimere la propria volontà, in questo non sottrae un diritto a nessuno. Il problema è quando in nome di una confessione religiosa si vuole imporre invece un solo diritto e una sola visione del mondo.
In questi giorni la funzione pubblica della CGIL ha fatto uscire questa campagna "Io non costringo curo" per sensibilizzare su questo tema. Secondo te è utile?
Assolutamente sì, è stato un lavoro di cui non possiamo che dire grazie prima di tutto alla funzione pubblica medici della CGIL e in generale alla forza della posizione che ha avuto sia l'Ordine dei Medici Nazionali, l'Ordine dei Medici, l'Ordine degli Anestesisti e l'Ordine degli Infermieri, tutte le categorie professionali mediche e paramediche che si occupano dei temi legati ovviamente alla nascita e al fine vita, perché non possiamo noi pensare di avere un dibattito tutto ideologico come il dibattito attorno al testamento biologico senza che ci si confronti realmente nel merito delle vicende con un approccio e un metodo scientifico alla questione. Allora ascoltare i medici, ascoltare gli infermieri, gli anestesisti, gli operatori sanitari diventa importante per questo motivo, per abbattere l'ideologia dominante e in questo senso assolutamente clericale, che vuole far prendere una decisione contro la scienza, contro il fatto che la scienza ti dice che alimentazione e idratazione forzata sono terapie invasive, non sono l'equivalente di pane e acqua come qualcuno vuole far credere, sono una costrizione del corpo umano pesantissima, così pesante da essere poi da cui non si può tornare indietro, cioè una volta che è stato inserito un sondino gastrico, ok, non lo si può più togliere, ok? Quindi non è una scelta che il medico può fare contro le volontà di un paziente e noi chiediamo che queste volontà siano rispettate.
Un'ultima domanda, giusto per ricordare l'appuntamento di questa sera, i dettagli e anche chi interverrà.
Allora, stasera è veramente un incontro dove abbiamo voluto, perché oggi è il secondo anniversario della morte di Eluana Englaro, ma come dice bene Beppino è il 19° anniversario della morte di Eluana Englaro. Eluana non è morta 2 anni fa, Eluana è morta 19 anni fa. Abbiamo voluto fare questo incontro e farlo con gli ospiti, con quelli che per il pubblico sono ospiti, ma per noi sono amici di lunga data che ci aiutano in questa battaglia. E sono Carlo Flamini del Comitato Nazionale di Bioetica, e Corrado Melega, che è un ginecologo molto famoso qua a Bologna, un consigliere comunale e anche presidente della Commissione regionale per percorso nascita-vita. E poi abbiamo l'onorevole Marco Cappato, che è il segretario dell'associazione Luca Coscioni, e Katia Zanotti, che interverrà per la rete laica Bologna, Michel Charbonnier, che è il nuovo pastore della Chiesa Evangelica Metodista, è un pastore valdese, è molto giovane ma molto bravo e si è occupato di testamento biologico per la Chiesa valdese. A moderare l'incontro ci sarà Paolo Soglia, che è il direttore di Radio Città del Capo.
Bene, io Maurizio ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Grazie a voi.